battesimale in cattedrale alla radio.
Buonasera a tutti e bentrovati per l'appuntamento con la seconda catechesi del tempo di Quaresima, che anziché dal Duomo trasmettiamo dai microfoni di Mia Radio. Continua l'itinerario sulla preghiera del Padre e il titolo di questo incontro è «Sia fatta la tua volontà». Ci accompagna stasera Don Roberto Bianchini, parroco di San Martino e rettore della Cappella Universitaria. Ascoltiamolo.
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, buonasera a tutti. Siamo riuniti intorno alla parola di Dio in questo sabato di Quaresima per riflettere ancora una volta sul testo del Padre Nostro, dopo che il nostro arcivescovo Paolo ha introdotto la serie dei quaresimali della cattedrale sabato scorso. Siamo qui per riflettere su un testo che è il più noto della tradizione cristiana, le cui parole, nel suo originale aramaico, sono state pronunziate da Gesù stesso. Dunque, il Padre Nostro è la preghiera cristiana per eccellenza, quella alla quale siamo più legati, sia per il suo uso quotidiano nella liturgia, sia anche proprio per questa origine che lega il Pater Noster direttamente a Gesù. Un padre della Chiesa, come San Cipriano, definì il Padre Nostro il compendio della dottrina celeste. E questa caratteristica sintetica di compendio di tutta la preghiera cristiana è stata spesse volte sottolineata nell'epoca dei padri. Per esempio, uno scrittore come Tertulliano definì il Padre Nostro condensato di tutto il Vangelo. L'idea di Tertulliano era quello che ad un nuovo patto dovesse corrispondere anche un nuovo e diverso modo di pregare, e questo nuovo modo era essenzialmente rappresentato dal Padre Nostro. Ora, nella Chiesa antica, il Padre Nostro veniva consegnato ai battezzandi prima del battesimo e poi, dopo che avevano ricevuto il sacramento, erano tenuti a recitare di nuovo questa preghiera, proprio come segno della loro avvenuta e ormai definitiva incorporazione a Cristo. Dunque, il testo del Pater è stato sempre importantissimo nella catechesi prebattesimale e poi in generale anche in tutta la trasmissione della novità del Vangelo. Nella liturgia ha un suo posto già al tempo di Gregorio Magno, che lo inserì nella celebrazione eucaristica nel luogo in cui lo troviamo anche oggi, recitato dopo una introduzione, come si esprimeva il grande padre della Chiesa, sul corpo e sangue del Redentore. Sant'Agostino, da parte sua, nella sua opera La città di Dio, non esita ad affermare che il Padre Nostro è una preghiera che deve essere recitata ogni giorno. Nel Medioevo, San Benedetto, nella sua regola, al capitolo 13, inserisce il Padre Nostro nella liturgia monastica, almeno nella grande preghiera del mattino, cioè le lodi mattutine, e poi nella preghiera del Vespro, quella che si recitava e si recita ancora oggi sul far della sera. Tutto questo dunque per dire come il Padre nostro sia una preghiera collaudata nell'uso e centrale nella espressione della fede cristiana. Il testo del Padre nostro ci è noto in tre varianti: quella di Matteo, capitolo 6, versetti 9-13, che è quella sulla quale poi faremo la nostra riflessione, più specificatamente testuale. Abbiamo poi un'altra redazione, che è quella di San Luca, al capitolo 11, e poi abbiamo un'altra redazione che ci è trasmessa da un testo cristiano antico, che è la Didache, al capitolo 8. Qual è il contesto in cui il Padre nostro è inserito all'interno del Vangelo di Matteo? Anzitutto dobbiamo notare come stia al centro del discorso delle beatitudini. Questo per quanto riguarda il contesto ampio. Siamo agli esordi della predicazione di Gesù e in questa grande catechesi effettuata da Gesù sulle sponde del lago di Tiberiade, proprio al suo centro viene inserita la preghiera del Padre nostro. Il contesto invece più prossimo, quello più vicino, tratta del tema della preghiera. Gesù raccomanda di pregare nel segreto, non per esibizione, e quindi con questo introduce il tema della preghiera del cuore, questa preghiera che attiva il contatto con il Padre e si realizza in quella cella interiore che è appunto il cuore dell'uomo. Bisogna pregare con poche parole, infatti fare esattamente il contrario di quanto fanno i pagani, il cui eloquio spesso è una vana retorica. Inoltre è evidente il clima generale di questo dialogo con il Padre, che è un dialogo di fiducia, è un clima di fiducia. Il Padre sa di che cosa abbiamo bisogno anche prima che glielo chiediamo.
Eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Mia Radio, dove Don Roberto Bianchini questa sera ci sta accompagnando attraverso l'itinerario quaresimale, commentando la preghiera del Padre nostro. A lui la parola.
Affrontiamo ora più da vicino il testo del Padre nostro, per poi concentrarci sul versetto 10, che è quello che è affidato alla mia meditazione. Siamo al capitolo 6 del Vangelo di Matteo, leggo dal versetto 7. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le loro colpe. Il tema del perdono, come avete sentito, è il contesto prossimo del nostro testo del Pater, seguito poi dal tema del digiuno. Questo per riallacciarmi a quanto avevo detto prima, circa proprio il contesto, sia quello più ampio, il discorso delle beatitudini, sia quello più prossimo, che è il discorso della preghiera. Ora, la struttura del Padre Nostro, la struttura di questo testo, si potrebbe descrivere molto sinteticamente così. Abbiamo tre richieste da parte di Dio e tre o quattro richieste da parte dell'uomo, così da formare un insieme di sei o di sette petizioni. Le prime tre evidentemente hanno la precedenza perché riguardano ciò che desidera Dio e quindi non tanto i desideri dell'uomo, ma quanto il desiderio di Dio, il suo progetto, il suo desiderio appunto per la vita dell'uomo. E questo è prioritario. Il versetto 9 è stato commentato dall'arcivescovo, mentre il versetto 10 è quello che recita: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Quindi la prima, la seconda meglio, di queste richieste che vengono da parte di Dio riguarda il tema del regno, appunto una delle tre richieste riferite a Dio. C'è da sottolineare che quando dico richieste di Dio non intendo che siano in contrasto con i desideri dell'uomo, anzi sono sempre per l'uomo, per il suo bene. Il tema del regno. Potremmo tradurre e parlare non tanto non solo di regno quanto di potere regale. La Basileia è legata alla santità di Dio. Questa domanda, venga il tuo regno, è una domanda di indole escatologica, cioè riguarda le cose future, riguarda le cose ultime. Specie nella tradizione latina, dell'Occidente latino, questo è stato il modo di approccio privilegiato nella lettura della seconda delle petizioni del Padre Nostro. Dice il testo: venga il tuo regno, quindi si allude ad una realtà potente, una realtà dinamica che è all'opera. Questa realtà non viene descritta in dettaglio, non viene fissata con precisione nel tempo e è libera da ogni connotato di tipo politico-religioso. L'Oriente greco, accanto a questa linea, cioè venga il tuo regno come una realtà che è all'opera e dinamica ma che si compie in un tempo definitivo della pienezza di tutte le cose, sottolinea il Vangelo della grazia, il regno della grazia, cioè qualcosa che si realizza già ora nella predicazione della parola, nei sacramenti, nella preghiera, nella missione, nell'annuncio, quindi in un certo senso nella vita cristiana presa nel suo complesso. Queste poche parole dunque per quanto riguarda venga il tuo regno. È interessante a questo punto aggiungere una risonanza che traggo dal commento al Padre Nostro di San Cipriano, un padre della Chiesa che citavo anche poco fa. Cipriano sottolinea che il regno di Dio significa il Cristo in persona. Lo sto citando colui che invochiamo tutti i giorni con i nostri voti e di cui vorremmo affrettare l'avvento con la nostra attesa. Lui, che è la nostra risurrezione, perché in Lui noi risuscitiamo, può ben anche essere il regno di Dio, giacché in Lui dovremmo regnare un giorno. E passiamo poi alla seconda alla terza petizione, che è quella che recita: sia fatta la tua volontà.
Di nuovo ben ritrovati sulle nostre frequenze per continuare l'itinerario di approfondimento sulla preghiera del Padre Nostro. È un momento prezioso quello che ci viene offerto perché ci aiuta ad uscire dalla superficialità con cui può capitare di recitare questa preghiera. Allora ancora grazie a Don Roberto per il suo intervento di cui ascoltiamo la conclusione.
Sia fatta la tua volontà è la riflessione con cui ci avviamo a concludere la nostra meditazione di questa sera. Qual è il senso di questa richiesta, di questa petizione? Anzitutto vi sono due possibili principali modi di intendere la domanda, che sono però legati tra loro e non si possono separare. Il primo, cioè, che la volontà sovrana di Dio sia fatta dagli uomini. E un altro senso complementare a questo, che Dio metta in atto la sua volontà, realizzi le sue decisioni tra gli uomini. Quindi in un senso che sia fatta la tua volontà è relativo al fatto che Dio compie, Dio realizza ciò che egli vuole nella storia della salvezza, nella vita degli uomini. L'altro è che la sua volontà sia compiuta, realizzata, accolta dagli uomini. Sono due sensi, come dicevo, complementari, che non si escludono l'uno all'altro. E, legato ovviamente al secondo senso, cioè che è Dio che realizza la sua volontà, legato a ciò, è una prospettiva ancora una volta escatologica, perché la volontà di Dio sull'umanità si compirà anch'essa nella pienezza dei tempi. Questa volontà, che già si compie in cielo, si dovrebbe realizzare anche sulla terra. E questa è la preoccupazione dell'evangelista Matteo, ed è evidente che in questo suo realizzarsi nella terra l'uomo è pienamente coinvolto. Quindi l'uomo in questa parola del Vangelo, come del resto in ogni altro suo luogo, non risulta un recettore passivo, amorfo, di un messaggio da parte di Dio, ma viene da questa parola, che è una parola destinata a realizzarsi per sua stessa natura, sempre coinvolto, provocato e stimolato. D'altra parte, qualcosa di simile è stato vissuto anche da Gesù, e qui vi ricordo il testo del Getsemani al capitolo 26, versetto 42 di Matteo. Gesù dice al Padre che sia fatta la sua volontà, e ciò vuol dire anche che lui deve assumere un atteggiamento attivo, aperto, agonistico, perché questa realtà sia, questa volontà, scusate, sia poi effettivamente realizzata. Quindi il Figlio Gesù che diventa un canale, un collaboratore, perché la volontà del Padre si possa effettivamente realizzare. Qualcosa di simile avviene ovviamente anche per ognuno di noi. Infatti, lo stesso San Cipriano, che già citavo, ci ricorda che la volontà di Dio è quella che il Cristo ha fatto e insegnato. San Cipriano continua anche in un'interpretazione molto singolare di questo versetto del Padre nostro, dove considera la terra come il corpo dell'uomo e il cielo l'anima. Noi chiediamo ancora che la volontà di Dio sia fatta in terra così come in cielo, perché l'una e l'altra contribuiscono alla realizzazione completa della nostra salvezza. Il corpo appartiene alla terra, lo spirito al cielo. Siamo dunque cielo e terra. Perciò preghiamo che nell'uno e nell'altra, cioè nel nostro corpo come nella nostra anima, sia compia la volontà di Dio. Ora, tra la carne e lo spirito v'è conflitto e collisione quotidiana che non si placano mai. Attraverso questa parola del grande padre della Chiesa ci avviamo a concludere suggerendo qualche percorso di attualizzazione della parola nella nostra vita, perché se ci siamo mossi finora nel primo livello, cioè quello di cercare di comprendere il senso della lettera del Vangelo, del testo scritturistico, non possiamo poi evitare gli altri passi, cioè che cosa questa parola dice a me oggi nella situazione presente e anche poi come io rispondo ad essa, cioè come attraverso questa parola sono capace di riorientare la mia vita, di riorientare il mio percorso e quindi le scelte, ma anche i desideri e le prospettive di fondo. Sul che cosa mi dice, che cosa dice a me oggi questa parola, credo che ogni allusione sia immediatamente riconducibile, immediatamente evidente, relativamente al tempo di estrema difficoltà che stiamo vivendo a motivo della epidemia del coronavirus. Il regno di Dio, venga il tuo regno, ma ciò che noi vediamo sopraggiungere, da cui ci sentiamo circondati e minacciati, sembrerebbe piuttosto il regno del male, il regno delle tenebre, denso di timore e foriero di ansia e minaccia. Allora dobbiamo, a fronte di questo, proprio nella situazione presente, cercare di rintracciare i germi del regno, i semi del regno operanti tra noi. E quindi sicuramente i gesti di carità, e quindi la solidarietà, e quindi la preghiera reciproca, sono degli anticipi del regno, sono delle primizie del regno, che è una realtà che si compirà nella pienezza negli ultimi tempi, ma che è già attiva e feconda il mondo e la nostra storia. E per quanto riguarda poi il tema della volontà sia fatta la tua volontà, anche in questo ci dovremmo muovere con grande delicatezza e direi forse il tema per la sua pregnanza necessiterebbe di un'altra catechesi. Diciamo certamente che la volontà di Dio non è una sorta di rebus che dobbiamo risolvere ad ogni costo per poter indovinare quale direzione prendere nella vita. La volontà di Dio è ben chiara all'umanità, è che gli uomini lo conoscano e che conoscendolo lo amino e che amandolo si decidano risolutamente a servirlo. Servire il Padre, servire i fratelli, sappiamo bene, sono in fondo i due movimenti di un'unica sinfonia che procedono all'unisono. Quindi questa volontà del Padre è evidente, è la vita stessa di Gesù e dunque, così come lui ha vissuto, noi suoi discepoli cerchiamo di vivere ed in questo uniformarci progressivo durante tutto lo spazio della nostra vita, ecco il percorso della realizzazione della volontà di Dio, realizzando noi come cooperatori aperti e disponibili il grande progetto di Dio, anche egli, d'altra parte, realizza questo stesso progetto nella storia di noi come singoli e anche della Chiesa e del mondo.
E con questo è tutto. Il Quaresimale in cattedrale dalle frequenze di Mia Radio finisce qui e vi dà appuntamento a sabato prossimo alle 18:30.